Buongiorno a tutti, oggi iniziamo l'ultima parte del corso, dedicata allo studio di quelle che si chiamano estensioni di campi e alla teoria di Galois. Anche per questa parte cercherò di fare delle lezioni che tra slide e audio siano autocontenute. Comunque, nella prima slide vi indico qualche testo di riferimento che può esservi utile. Sicuramente il testo che seguirò di più è il Garling, nel senso che la maggior parte delle cose che faremo si trovano lì, fatte anche più o meno nello stesso ordine. Come ho indicato, soprattutto faremo contenuti dai capitoli 4 e dal 7 al 12. In realtà va precisato che non faremo ogni singolo risultato contenuto in questi capitoli e d'altra parte, in effetti, faremo anche qualcosa che si trova al di fuori di questi capitoli, però diciamo in forma molto più sintetica di come lo fa su quel libro, quindi adesso non sono stato a precisare anche perché poi non so ancora in effetti di preciso cosa arriveremo a fare. Va anche detto che purtroppo a volte usa delle notazioni che a me non piacciono, quindi mi discosterò abbastanza dalle sue notazioni in varie circostanze. Ecco, vi segnalo anche un altro libro di Milne sulla teoria di Galois che è di nuovo disponibile gratuitamente in rete e copre tutti gli argomenti che facciamo, sostanzialmente contenuti nei capitoli 1 e 3, tranne alcune cose che eventualmente all'occasione vi segnalerò. Diciamo ha forse, come per quella di teoria dei gruppi, il difetto di essere a volte un po' troppo sintetico. E invece un altro testo che già conoscete, che è l'Erstein, anche quello è una buona fonte, fa tutta la teoria dei campi nel capitolo 5, anche se ha un'impostazione un po' diversa da quello che farò io. E infine vale la pena anche di farvi notare che le dispense che avete usato per il corso di Algebra 1, quelle scritte da Skopf e Van Gemen, contengono anche un capitolo sulla teoria dei campi, il capitolo 14, in cui diciamo, le cose che fa sono abbastanza in linea con la trattazione che faremo nella prima parte, però, perché arrivano solo fino ai campi di spezzamento, diciamo, tutta la parte successiva, la vera teoria di Galois manca, però per quella prima parte è sicuramente una referenza utile. Passiamo quindi alla prossima slide, dove prima di iniziare a occuparci di campi, introduciamo una nozione che vale per ogni anello. Cominciamo a introdurre la definizione di caratteristica di un anello. In effetti spesso questa viene definita solo per i campi o al massimo per i domini, e a noi interessa praticamente solo per i campi, però possiamo dare la definizione più in generale per un anello qualunque. Senza problemi. Quindi, fissato a un anello, come ben sapete, esiste un unico omomorfismo di anelli da Z in A, chiamiamolo F, e allora, come tutti gli omomorfismi di anelli, il suo nucleo è un ideale e gli ideali di Z sappiamo che sono della forma NZ per qualche naturale n, e allora questo naturale n è ovviamente univocamente determinato, quindi questo naturale lo chiamiamo caratteristica appunto dell'anello A e lo indichiamo con car di A. Quindi esplicitamente car di A è l'unico naturale con la proprietà che il nucleo di F è uguale a car AZ. È facile vedere che per ogni n naturale esistono anelli di caratteristica n. Per fare l'esempio più facile possibile, forse se prendiamo come anello Z stesso, ovviamente l'unico omomorfismo da Z in Z è l'identità che ha nucleo 0, quindi in questo caso la caratteristica è 0. E se invece prendiamo come anello A Z su NZ, l'unico omomorfismo di anelli da Z in Z su NZ ovviamente è la proiezione del quoziente che ha come nucleo proprio NZ e quindi in questo caso la caratteristica è N. Vale la pena notare che la caratteristica non cambia se tra due anelli esiste un omomorfismo iniettivo. Quindi se per esempio c'è un omomorfismo iniettivo da A in B, allora la caratteristica di A è uguale alla caratteristica di B, perché chiaramente l'unico omomorfismo di anelli da Z in B si ottiene componendo l'unico da Z in A con questo dato omomorfismo iniettivo da A in B e ovviamente componendo con un omomorfismo iniettivo il nucleo non cambia, quindi la caratteristica non cambia. E come caso particolare importante che a noi nel seguito interesserà soprattutto di omomorfismo iniettivo, naturalmente c'è l'inclusione di un anello come sottoanello in uno più grande, quindi in tutti questi casi la caratteristica è sempre la stessa. Quindi per esempio potete pensare al fatto che Z è sottoanello di Q e quindi anche di R, di C, quindi tutti questi anelli, quindi in particolare tutti questi campi Q, R, C, hanno anche la loro caratteristica 0. In realtà la caratteristica di un anello può anche essere definita in un modo diverso, ma equivalente. Notiamo intanto che, dato il nostro omomorfismo di anelli F da Z in A, il primo teorema di isomorfismo per anelli ci garantisce che ci sarà un isomorfismo appunto di anelli tra l'immagine di F, che è un sottoanello di A, e Z su char F, cioè per definizione Z su char AZ. D'altra parte, siccome F manda un intero n in n visto dentro l'anello A, cioè quello che indico con NA, allora l'immagine di F sarà costituita da tutti gli elementi della forma NA al variare di n in z, e questo, se ci pensate un attimo, è precisamente il sottogruppo generato dall'elemento 1 dell'anello A, quindi da 1A, sottogruppo naturalmente nel gruppo additivo dell'anello, perché in un gruppo additivo il sottogruppo generato da un elemento sono non le potenze dell'elemento, visto che l'operazione è la somma, ma i multipli dell'elemento, quindi quelli della forma n per 1a, cioè precisamente na. Quindi l'immagine di F è vista solo come gruppo additivo, è un gruppo ciclico e allora il suo ordine coincide con l'ordine del suo generatore 1a. Adesso però, se ripenso in termini di caratteristica dell'anello A, se questa caratteristica è maggiore di 0, abbiamo detto l'immagine di F è isomorfa a z su cara z, che quindi sarà un gruppo additivo finito di ordine precisamente uguale alla caratteristica di A, e quindi questa caratteristica allora coincide con l'ordine dell'elemento 1A che sarà finito. E se invece la caratteristica è 0, allora l'immagine di F è isomorfa a Z, quindi è infinita, e allora naturalmente in questo caso diciamo, l'ordine di 1A sarà infinito, mentre la caratteristica si definisce appunto 0. Quindi in definitiva la caratteristica di A la possiamo definire come l'ordine di 1A quando questo ordine è finito e altrimenti 0 appunto quando l'ordine di 1A è infinito. L'altra cosa importante da osservare è che quando è un dominio, e in particolare quindi quando è un campo, che sarà il caso che ci interesserà soprattutto, allora l'immagine di F, essendo un sottoanello di A, è ancora un dominio e quindi, come ben sapete, essendo isomorfo a Z sull'ideale car AZ, questo ideale car AZ deve essere un ideale primo. Però in Z, come ben sapete, gli ideali primi sono solo o il solo 0 o della forma PZ con P numero primo. E quindi deduciamo che la caratteristica di un dominio può essere solo o 0 o un numero primo. Notate che l'esempio che abbiamo dato prima ci dice che tutte queste possibilità sono effettivamente realizzate perché z è un dominio di caratteristica 0 e z su pz è un dominio, in effetti un campo di caratteristica p quando p è un numero primo. E notate anche che abbiamo visto che per esempio q, r e c sono pure campi di caratteristica 0, quindi sia 0 che ogni numero primo sono realizzati come caratteristica di qualche campo. Passiamo adesso alla slide successiva. Vogliamo ora vedere che ogni campo di caratteristica 0 sostanzialmente contiene una copia di Q come suo sottoanello. Prima ci servirà però una proprietà del campo dei quozienti di un dominio che non so se avete visto in Algebra 1. Intanto come notazione, se hai un dominio, indico con Q di A il suo campo dei quozienti o delle frazioni, che vi ricordo è un campo appunto che si costruisce a partire dal dominio, generalizzando la costruzione con cui si ottiene il campo Q dei razionali a partire dal dominio Z degli interi. Non sto a ricordarvi nel dettaglio come è costruito Q di A, insomma sapete che ogni elemento lo potete vedere come una frazione, diciamo a piccolo diviso b con A piccolo e B elementi dell'anello A con B diverso da 0 e naturalmente le coppie A e B vanno opportunamente identificate tramite una relazione di equivalenza e chiaramente sapete che l'anello A di partenza può essere identificato a un sottoanello di QDA considerando l'elemento A piccolo come la frazione A diviso 1. Abbiamo allora questo lemma che ci dà una proprietà significativa del campo dei quozienti di un dominio. Quindi se F da A in K è un omomorfismo iniettivo di anelli in cui A è un dominio e K è un campo, allora esiste un unico omomorfismo ancora di anelli che chiama F tilde da Q di A in K, tale che la restrizione di F tilde a A, visto appunto come sottoanello di Q di A, è precisamente F da cui siamo partiti. E in più questo F tilde è anche lui iniettivo. Moralmente questo lemma ci dice che il campo dei quozienti di un dominio è il più piccolo campo che contiene quel dominio, nel senso che se abbiamo appunto una F da A in K è un morfismo iniettivo, vuol dire che K contiene un sottoanello isomorfo A, cioè l'immagine di F, e allora per il lemma deduciamo che K contiene anche un sottoanello isomorfo a QDA, quindi ogni campo che contiene un sottoanello isomorfo A contiene anche un sottoanello isomorfo sul campo dei quozienti e quindi insomma, in questo senso il campo dei quozienti è il più piccolo che contiene A. Prima di passare alla dimostrazione del lemma, vediamo la conseguenza che vi avevo anticipato, cioè abbiamo questo corollario, se K è un campo di caratteristica 0, allora esiste un unico omomorfismo di anelli da Q in K e inoltre questo omomorfismo è anche iniettivo e quindi chiaramente la sua immagine sarà un sottoanello di K isomorfo a Q. Vediamo la dimostrazione del corollario. Sappiamo che esiste un unico omomorfismo di anelli che chiamo sempre F da Z in K e vi ricordo che la caratteristica di K è definita come il generatore, diciamo, maggiore o uguale di 0 del nucleo di F. Quindi per ipotesi la caratteristica di K è 0, quindi vuol dire che il nucleo di F è solo 0, cioè F è iniettivo, e allora possiamo applicare il lemma. Otteniamo quindi che esiste un unico omomorfismo di anelli F tilde dal campo dei quozienti di z, che non è altro che il campo Q dei razionali, verso k. Esiste unico, diciamo per il lemma, con la proprietà che f tilde rispetto a z è uguale a f, ma in realtà quest'ultima condizione non dà nessuna limitazione perché f tilde rispetto a z è un omomorfismo di anelli da z in k e quindi è per forza f perché è l'unico che esiste. Quindi in definitiva esiste un unico omomorfismo di anelli f tilde da Q in k. E d'altra parte la parte finale del lemma ci dice che questo F tilde è anche iniettivo e quindi questo conclude la dimostrazione del corollario. Vediamo la dimostrazione del lemma nella slide successiva. Cominciamo a vedere che se esiste F tilde con le proprietà richieste allora è unico, nel senso che deve essere definito in un solo modo possibile. In effetti un elemento di QDA sarà per definizione una frazione A piccolo diviso B dove A e B sono elementi dell'anello A e B è diverso da 0. Quindi F tilde di A diviso B è come dire F tilde di A per B alla meno 1, dove questo prodotto A per B alla meno 1 è fatto sempre in QDA. Adesso siccome vogliamo che F tilde sia un omomorfismo di anelli, questo è uguale anche a F tilde di A per F tilde di B alla meno 1, e però vogliamo anche che F tilde rispetto all'anello A sia uguale a F, quindi questo deve essere anche uguale a F di A per F di B alla meno 1, e quindi c'è un unico appunto modo possibile di definire F tilde, e quindi se esiste è unico. Passando all'esistenza, abbiamo imparato che F tilde deve essere definito in quel modo, quindi adesso si tratta di far vedere che con quella definizione, cioè F tilde di A diviso B è definito come F di A per F di B alla meno 1, sempre per ogni A e B nell'anello A e con B diverso da 0, dicevo si tratta di far vedere che con questa definizione F tilde è effettivamente un omomorfismo con le proprietà richieste. Ma prima di tutto bisogna dimostrare che è ben definito. Cioè, prima di tutto, perché la cosa abbia senso, è necessario che l'elemento f di b, che che appartiene a K sia invertibile, perché stiamo facendo f di b alla meno 1. Ma questo è garantito dal fatto che b è un elemento diverso da 0, f è iniettivo, quindi f di b è ancora diverso da 0, è un elemento però del campo K, quindi tutti gli elementi non nulli di un campo sono invertibili. Quindi l'espressione f di a per f di b alla meno 1 definisce un elemento del campo K, però questo non basta per la buona definizione, perché sappiamo anche che un elemento di Q di A, scritto come frazione A diviso B, ha in generale tante scritture, quindi dobbiamo far vedere che quello che otteniamo in K non dipende dalla scrittura della frazione A diviso B. Cioè, se scriviamo A diviso B come un'altra frazione, diciamo A' diviso B', dobbiamo far vedere che F di A per F di B alla meno 1 è uguale a F di A' per F di B' alla meno 1. E naturalmente sappiamo che A diviso B è uguale a A' diviso B', se e solo se A per B' è uguale a A' per B. E allora, da questa uguaglianza deduciamo che, applicando F, F di A per B' sarà uguale a F di A' per B. E siccome F è un omomorfismo di anelli, possiamo riscrivere questa uguaglianza come F di A per F di B' è uguale a F di A' per F di B. E adesso, siccome sappiamo che sia f di b che f di b' sono invertibili come elementi di K, possiamo dividere per il prodotto f di b per f di b', e da questa uguaglianza otteniamo, come volevamo, che f di a per f di b alla meno 1 è uguale a f di a' per f di b' alla meno 1. Adesso va dimostrato che f tilde è un omomorfismo di anelli, cioè compatibile con la somma e col prodotto, e che manda 1 in 1. Per quanto riguarda la somma, se prendiamo due frazioni A diviso B e C diviso D, dove naturalmente A, B, C, D sono elementi dell'anello con B e D diversi da 0, allora F tilde di A diviso B più C diviso D è come dire F tilde di, sappiamo che la somma di due frazioni ha numeratore AD più BC e denominatore BD. Quindi per definizione di F tilde questo sarà F di AD più BC per F di BD alla meno 1. E adesso, se uno svolge i conti, adesso qui non li ho esplicitati fino in fondo, ma usate naturalmente il fatto che F è un omomorfismo di anelli, quindi F di AD più BC è come dire F di A per F di D più F di B per F di C, e così F di BD è F di B per F di D. E quindi, se fate questo conto usando naturalmente la proprietà distributiva nell'anello, e usando il fatto che f di d per f di d alla meno 1 fa 1, e così f di b per f di b alla meno 1 fa 1, e naturalmente il fatto che l'anello è commutativo, vi rimane precisamente f di a per f di b alla meno 1 più f di c per f di d alla meno 1, cioè f tilde di a diviso b più f tilde di c diviso d. E analogamente, anche più facile, qui è già scritta con tutti i dettagli, uno vede che F tilde di A diviso B per C diviso D è F tilde di A diviso B per F tilde di C diviso D, e naturalmente F tilde manda 1 in 1. Va poi verificato che F tilde ristretto a A è uguale a F, ma questo è praticamente ovvio per definizione, perché se prendo A piccolo in A, F tilde di A piccolo è come dire F tilde della frazione A diviso 1, che per definizione fa F di A per F di 1 alla meno 1, cioè ancora F di A. Infine, il fatto che F tilde sia iniettivo uno lo può vedere immediatamente ancora dalla definizione esplicita di F tilde, ma in realtà non ce n'è bisogno, cioè ci tengo a farvi notare una cosa che dovreste aver visto in algebra 1, cioè ogni omomorfismo di anelli da un campo verso un anello non banale è automaticamente iniettivo. E vi ricordo perché questo è vero, il nucleo dell'omomorfismo deve essere un ideale, e in un campo, in questo caso Q di A, ci sono solo gli ideali banali, cioè solo lo 0 o tutto l'anello. Non può essere tutto l'anello perché 1 viene mandato in 1 che non è 0, se come nel nostro caso l'anello di arrivo non è l'anello banale, visto che è un campo, e quindi il nucleo deve essere solo 0, cioè l'omomorfismo iniettivo. Nella slide successiva cominciamo a parlare di sottocampi. Non so se vi è mai stata data la definizione, comunque diciamo che un sottoinsieme F di un campo K è un sottocampo di K se F è un sottoanello di K e in più, visto come anello, risulta essere un campo. E è facile vedere che in effetti possiamo verificare se un sottoinsieme F di un campo K appunto è un sottocampo, diciamo, aggiungendo una verifica, le solite verifiche che bisogna fare per verificare che è un sottoanello. Cioè, vi ricordo che per vedere che è un sottoanello dovete controllare che F contiene 1 e che se contiene due elementi A e B, allora contiene anche la loro differenza A meno B e il loro prodotto A per B. Diciamo, la condizione sulla differenza garantisce che sia un sottogruppo additivo e in più col fatto che ci sia anche A per B è garantito il fatto che è proprio un sottoanello. Se in più vogliamo che sia un sottocampo, cioè che con le operazioni indotte da K risulti un campo, chiaramente quello che ci vuole è che ci siano gli inversi degli elementi, quindi la condizione in più da verificare è che per ogni A piccolo in F non nullo, anche l'elemento A alla meno 1, che per ipotesi esiste in K, in realtà appartiene a F. Naturalmente alcuni esempi di sottocampi sono ben noti, cioè in particolare Q come sottoinsieme di R, o R come sottoinsieme di C, e anche ovviamente per composizione Q come sottoinsieme di C sono tutti sottocampi. Per fare un esempio forse più nuovo, chiunque sia il campo K da cui partiamo, possiamo vederlo come sottocampo di quello che si indica con K di X con X tra parentesi tonde, che per definizione è il campo dei quozienti di K di X con X tra parentesi quadre, dove naturalmente K di X con X tra parentesi quadre è l'usuale anello dei polinomi in una variabile a coefficienti in K, che sapete è un dominio, visto che K in partenza è un campo e quindi in particolare è un dominio. E quindi ha senso prendere il campo dei quozienti che con le nostre convenzioni contiene K di X come sottoanello, a sua volta K di X contiene dei costanti, quindi K come sottoanello, e quindi in definitiva K è un sottoanello di K di X con X tra parentesi tonde e ovviamente essendo un campo è proprio un sottocampo. Come al solito vale la proprietà che l'intersezione, in questo caso di sottocampi, è ancora un sottocampo. La verifica ve la lascio per esercizio, è molto facile e del tutto standard, quindi più precisamente intendiamo appunto che se abbiamo un campo fissato K e un insieme F lambda piccolo al variare di lambda piccolo in lambda grande di sottocampi di K, allora l'intersezione su lambda piccolo appunto in lambda grande di F lambda è ancora un sottocampo di K. Questa osservazione ci sarà utile per la definizione che trovate nella prossima slide. Dato un campo K, chiamiamo sottocampo primo di K il più piccolo sottocampo di K, che grazie appunto al fatto che l'intersezione di sottocampi è ancora un sottocampo, sappiamo ormai, insomma, abbiamo visto risultati analoghi in contesto di moduli o di altre strutture algebriche, che il più piccolo sottocampo di K esiste e coincide con l'intersezione di tutti i sottocampi di K. Questa è la definizione astratta, ma in effetti si può essere molto più espliciti nel vedere come è fatto il sottocampo primo di un campo. Cioè, come ci dice la proposizione, dato un campo K, il suo sottocampo primo, che chiamo F, è isomorfo a seconda di quant'è la caratteristica di K. Quindi se la caratteristica di K è 0, F è isomorfo a Q, se la caratteristica di K è un numero primo P, F isomorfo a z su pz. Vi ricordo che la caratteristica di un campo, più in generale di un dominio, come abbiamo visto all'inizio, può essere solo o 0 o un numero primo p, quindi non ci sono altre possibilità. E, come notazione, poi il campo z su pz lo indicheremo spesso d'ora in poi per brevità con questo simbolo fp, dove f è scritto con lo stesso tipo di carattere con cui si indicano insiemi numerici come interi, razionali, reali e complessi. Di solito appunto questa notazione viene riservata quando si considera z su pz come campo, insomma non si usa per esempio quando uno lo vede come gruppo semplicemente. Vediamo la dimostrazione. Intanto F è in particolare un campo e quindi un anello, e allora come al solito sappiamo che esiste un unico omomorfismo di anelli da z verso di lui che indichiamo ancora con F piccolo. Osserviamo poi che siccome appunto F è un sottocampo di K, hanno la stessa caratteristica, come abbiamo osservato all'inizio. Se questa caratteristica comune è un numero primo P, allora applicando il primo teorema di isomorfismo per anelli al nostro omomorfismo F piccolo, otteniamo che siccome il nucleo di F piccolo è proprio PZ per definizione di caratteristica, quindi abbiamo che Z su PZ è isomorfo all'immagine di F piccolo che è un sottoanello di F grande. Però Z su PZ è un campo, quindi questa immagine in effetti è un sottocampo di F grande, e quindi è anche un sottocampo di K naturalmente, ma F grande è il sottocampo primo, cioè il più piccolo sottocampo di K, se contiene un altro sottocampo di K devono essere uguali, quindi l'immagine di F piccolo è tutto F grande, quindi F grande è isomorfo appunto a Z su PZ. Se invece la caratteristica sia di K che di F è uguale a 0, allora possiamo applicare il corollario del lemma visto prima, che ci garantisce che esiste un unico, adesso non importa l'unicità, ci basta l'esistenza, omomorfismo di anelli da Q in F, che chiamo ancora F tilde, e questo omomorfismo naturalmente è iniettivo, e allora l'immagine di F tilde sarà un sottoanello di F grande isomorfo a Q e quindi un sottocampo di F grande, e allora analogamente al punto precedente, visto che F grande è il sottocampo primo di K, devono essere uguali, quindi F grande coincide con l'immagine di F tilde ed è quindi isomorfo a Q. Nella prossima slide introduciamo la nozione di estensione di campi che in un certo senso generalizza quella di sottocampo. Diciamo semplicemente che un'estensione di campi è un qualunque omomorfismo di anelli tra due campi, quindi diciamo un omomorfismo da K in L dove KL sono due campi. Sappiamo che siccome quello di partenza è un campo e quello di arrivo è anche lui un campo, quindi non banale, un tale omomorfismo è sempre iniettivo. Naturalmente, come caso particolare, abbiamo quello in cui K è un sottocampo di L e l'omomorfismo è l'inclusione di K in L. Quindi tutti i casi di sottocampi che conosciamo, come possono essere Q in R o in C, o il sottocampo primo dentro un campo, sono esempi di estensioni di campi. Osservate che se abbiamo una qualunque estensione di campi che chiamo, diciamo, I da K in L, allora sappiamo dalla teoria delle algebre studiata a suo tempo che L risulta attraverso questo omomorfismo una K-algebra, che se ricordate dare una struttura di K-algebra vuol dire dare un omomorfismo da K verso il centro di L, ma L commutativo, quindi qualunque omomorfismo va bene. E ovviamente in particolare una algebra è uno spazio vettoriale su K, quindi L è, insomma, se volete anche semplicemente per restrizione degli scalari lo posso vedere come K spazio vettoriale. Altra cosa che vale la pena sottolineare è che in effetti il concetto di estensione è più generale di quello di sottocampo, ma non poi tanto, perché dato appunto il nostro omomorfismo I da K in L, siccome sappiamo che I è automaticamente iniettivo, se chiamo K' l'immagine di I, questo sarà un sottocampo di L isomorfo a K. Quindi diciamo a meno di sostituire a K la sua immagine K' dentro L, posso sempre ridurmi al caso in cui ho un vero sottocampo dentro L. Ecco, in molti casi fare questa sostituzione di K con K' è del tutto innocuo e quindi in seguito, quando ciò non creerà problemi, noi per studiare una generica estensione di campi, insomma, ci ridurremo al caso in cui abbiamo veramente un sottocampo K dentro L, anche se poi magari applicheremo i risultati trovati anche in situazioni in cui avremo un vero omomorfismo che non è un'inclusione da K in L. Ci saranno, va detto, delle circostanze in cui tenere conto di chi è di preciso l'omomorfismo sarà importante. Per esempio perché avremo omomorfismi diversi fra gli stessi KL, allora non potremo semplicemente considerare K come sottocampo di L, ma dovremmo essere veramente attenti a chi sono gli omomorfismi. Comunque, insomma, per il seguito, anche per semplicità di notazione, insomma, tutte le volte che questo non creerà nessun vero problema, un'estensione di campi la considereremo come se fosse una data da veramente un sottocampo K dentro L. Poi insomma, vi farò notare quando sono i momenti in cui la cosa può creare problemi, e allora appunto in quei casi dovremo evidenziare l'omomorfismo. C'è anche un'altra differenza, forse più psicologica che altro, tra la nozione di estensione di campi e quella di sottocampo, nel senso che se abbiamo sempre un sottocampo, diciamo K in L, se diciamo appunto che K è un sottocampo di L, stiamo in qualche modo fissando L e vedendo al suo interno quali sottocampi ci sono, mentre se diciamo che sempre l'inclusione di K in L è un'estensione, di solito uno ha fissato K, per così dire, e considera i campi più grandi, cioè in questo caso L, che lo contengono. Quindi insomma, c'è questa differenza più insomma, così dal punto di vista così, filosofico che precisamente matematico da considerare nell'usare una terminologia o un'altra. Nella slide successiva cominciamo a vedere una prima importante proprietà delle estensioni di campi. Data un'estensione di campi K in L, il suo grado, per definizione, è la dimensione di L come K spazio vettoriale. Come notazione, di solito si usa quella che qui uso anch'io, cioè L diviso K tra parentesi quadre. E, diciamo anche l'estensione si dice finita se questo grado è un numero finito, appunto, e perché ovviamente la dimensione di uno spazio vettoriale può anche essere infinita. Va detto che, come sapete, esistono infiniti di cardinalità diverse, però noi non saremo mai interessati a distinguere tra questi, quindi quando avremo un'estensione che non è finita, diremo semplicemente che il suo grado è infinito, senza stare a specificare di quale cardinalità è l'infinito di preciso. Osserviamo innanzitutto che questa notazione per il grado, cioè L diviso K tra parentesi quadre, ha il difetto di coincidere con la notazione che si usa per l'indice di un sottogruppo in un gruppo, e purtroppo in qualche caso si potrebbe anche creare effettivamente confusione, perché in realtà K, essendo un sottocampo di L, è anche un sottogruppo di L come gruppo additivo, quindi ha senso considerare le due nozioni, sia il grado dell'estensione di campi che l'indice di K come sottogruppo di L, e in generale le cose sono ben diverse, però dovrebbe essere chiaro dal contesto a cosa ci si riferisce, quindi in particolare adesso in questa parte sui campi intenderemo sempre il grado dell'estensione e non l'indice del sottogruppo. Notiamo poi che il grado di un'estensione è sempre maggiore di 0, visto che L non può essere lo spazio vettoriale nullo, essendo appunto un anello non nullo, e non solo, quindi è sempre almeno 1, ma in effetti possiamo dire che il grado è uguale a 1 se e solo se K coincide con L, nel senso che ovviamente se K è uguale a L, la dimensione di K su K è 1. E d'altra parte, se la dimensione è 1, K è in particolare un sottospazio vettoriale di L di dimensione 1, quindi deve coincidere con tutto L. Ovviamente questo nell'ipotesi che l'estensione sia data effettivamente da un sottocampo K dentro L. Qui insomma, c'è già una piccola differenza se uno considera la nozione più generale di estensione data da un omomorfismo I da K in L, in quel caso allora più correttamente la cosa andrebbe detta che il grado è 1 se e solo se I è un isomorfismo, non proprio l'identità di K in L, ma un isomorfismo da K in L. Vediamo qualche esempio in cui è facile calcolare il grado. Se abbiamo intanto R come sottocampo di C, allora il grado dell'estensione è 2, perché sapete C è un R spazio vettoriale di dimensione 2, una base tipicamente si ottiene prendendo i due elementi 1 e i. Invece il grado delle estensioni di Q in R o di Q in C, immagino vi aspetterete, è infinito, anche se adesso non lo vediamo perché diciamo, uno lo potrebbe dimostrarlo facilmente, assumendo il fatto che Q è un insieme numerabile, mentre R e C non lo sono. Però poi vedremo un altro modo più algebrico che, insomma, non presuppone di sapere questo fatto insiemistico. Invece possiamo facilmente vedere adesso un esempio di estensione infinita considerando K come sottocampo di K di x tra parentesi tonde, e questo perché, diciamo, in particolare possiamo prendere un insieme linearmente indipendente di cardinalità infinita, per esempio tutte le potenze di x, quindi i monomi x alla n al variare di n nei naturali. Questi chiaramente sono contenuti in K di x tra parentesi quadre e quindi anche in K di x tra parentesi tonde, e dovrebbe essere abbastanza ovvio che sono K linearmente indipendenti. Per oggi è tutto, domani vedremo come la nozione di grado sia molto utile per studiare le estensioni finite.